prima dei rigori sei corso un attimo negli spogliatoi, cosa avevi gli appunti?
No, a fare pipì. No,
ah,
no,
no, ok. No. Ci sta, beh, sono bisogni fisiologici.
No, avevo preparato qualcosa con il mio allenatore dei portieri, quindi era giusto riprendere un po' di cose per poi subito uscire e sperare di parare qualche rigore.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Durham e Gennaria nel 2 addosso, terza, può arrivare in mezzo al tiro, Durham rete, Durham gol fantastico!
Ma tu questa cosa del triplete ci credi o no?
Non è che ci credo o non ci credo, quando sei all'Inter giochi tutte le partite per vincerle e se vinci tutte le partite alla fine dell'anno succede le cose belle.
Parte Çalhanoğlu, rete, rete, rigore perfetto e l'Inter torna in vantaggio.
Sarà una partita complicata, insomma, il Bayern l'avevamo già incontrato, l'ho incontrato con l'Inter, l'ho incontrato con la Lazio, è una squadra solida, molto ben allenata, però ce la giocheremo come abbiamo fatto fin qua, speriamo di avere a disposizione tutti, mi dispiace per la munizione di Aslani che in questo momento dove non ci sarà anche Zielinski arriveremo in una serie di partite con delle difficoltà, ma abbiamo visto anche stasera sono entrati due ragazzi della primavera e sanno anche loro che ci dovranno dare una mano perché in questo momento siamo abbastanza. Questa squadra l'ha proprio nel DNA di dover lottare in tutte le competizioni, quello è quello che vogliamo fare. I nostri tifosi ci hanno accompagnato in queste partite che sono faticose, ma poi finirle così ci danno grandissima gioia.
Eccoci qui ragazzi, per Luigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Direi nessuno scossone ieri sera, tutto come previsto, diciamo forse l'unica scossa tellurica a Liverpool, ammesso che si possa parlare in assoluto di sorpresa perché il PSG ha messo fuori gli inglesi, visto come sono andati 180 minuti, in realtà c'è poco di cui sorprendersi, no?
Sì, allora, come sono andati 180 minuti è un verdetto secondo me giusto. In generale, considerato che Liverpool comunque aveva vinto 1-0 l'andata, anche se diciamo senza meritare,
sì.
È un verdetto sorprendente. È un verdetto sorprendente, ma quello si sapeva, era una delle, avevamo anche già parlato, era uno dei.
Era una semifinale anticipata, dai.
Direi proprio di sì, poi secondo me c'è un ragionamento, se vuoi, più sottile fra squadre da competizione breve e squadre da campionato. Il Liverpool sta dominando il campionato inglese, però insomma non lo so, io qualche dubbio ce l'avevo, e soprattutto il Paris Saint-Germain. Il Paris Saint-Germain, ragazzi, è la vera mina vagante da qualche settimana a questa parte. C'è una squadra che ha faticato tantissimo, a un certo punto sembrava un passo dall'uscita dalla Champions, addirittura nella fase campionato erano praticamente City e Paris Saint-Germain che si giocavano un posto, e poi alla fine sono riusciti a salvarsi tutte e due, però poi City andava malissimo dopo, per cui sa, in termini di talento individuale Paris Saint-Germain è una squadra che può arrivare.
Sì, poi finalmente non è una collezione di figurine. Sandro Sabatini, ciao.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Sandro. Allora, 800 24 00 24, se volete prenotarvi per intervenire in diretta, 349 238 6666, sms, whatsapp da mandare, e poi potete seguirci in diretta video sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, sul sito e app di Radio 24. E dopo parliamo ancora, perché parliamo anche della notte di Gigio Donnarumma, che mi rende personalmente felicissimo, perché mette a tacere tante critiche in Francia e in Italia, ma ne parliamo più avanti. Che impressione vi ha fatto invece l'Inter di San Siro? A me sembra che non stia poi così male come sembra, ma mi sto proiettando soprattutto a quello che l'attende domenica sera. Sandro?
No, a me ha fatto una discreta impressione, naturalmente discreta nell'accezione positiva, perché ha giocato una partita in modalità risparmio energetico e quindi è evidente che la grandezza poi di questa squadra si misuri anche col fatto che interpretava questa partita come un obbligo, come un fastidio, eppure invece era la partita che ha consegnato all'Inter i quarti di finale di Champions League.
Sì.
Questo significa che la statura, eccolo, dello spessore dell'Inter anche a livello internazionale è indubbiamente cresciuto negli ultimi anni.
Sì, ma oramai sta meritatamente stabilmente Pier nelle prime otto, no?
Sì, è la squadra italiana più continua negli ultimi anni. È la squadra italiana più continua.
Mi fai dire merito di Inzaghi?
Sì, sì, io guarda.
No, perché credo sia sottovalutato,
Beh, sono d'accordo, cioè, abbiamo detto anche altre volte, non esiste l'inzaghismo, però la qualità di soluzioni anche tattiche che Inzaghi ha portato, questa rivisitazione del 3-5-2 che ha fatto negli ultimi anni è interessantissima, insomma, è tema delle mie chiacchierate in macchina con Strama spessissimo, nel senso che lui ha veramente cambiato il 3-5-2, l'ha modificato da un 3-5-2 diciamo classico, da ortodossia, quello di Conte, con i due attaccanti molto vicini, quello di Lautaro e Lukaku. E negli ultimi anni, dopo l'arrivo di Thuram, lo gioca in maniera completamente diversa, con Thuram che fa spesso dei movimenti molto più da esterno, con la capacità dei quinti di spingere tantissimo, con tanti giocatori anche i difensori che si affacciano e vanno a fare densità, sono d'accordo, è interessantissimo. Sì. È chiaro che i risultati della vita sono, adesso voglio dirti una cosa, secondo me lui ha quel primo anno, comunque nel computo se lo porta dietro, quel primo anno sì. È stato un anno
secondo me in maniera ingiustificata, te lo dico.
No, ma io sono d'accordo con te, sai quante volte ho detto che trovo assurdo, non ci dimentichiamo che c'erano anche gli hashtag Inzaghi out nell'anno in cui aveva perso un po' di partita all'inizio, no? che poi riuscì a girare a suo favore fino alla finale di Istanbul, quindi secondo me la valutazione complessiva è giusta, cioè per me è un allenatore importante che ha fatto grandi cose in questi anni, che ha migliorato i giocatori. Se noi oggi abbiamo questa percezione dell'Inter così forte, così robusta e così competitiva, è perché lui alcuni giocatori li ha rivitalizzati o li ha fatti crescere, insomma,
ci ha lavorato sopra,
no? Da Bastoni a Di Marco, la continuità di Barella, Mkhitaryan poteva essere un punto interrogativo, poteva essere a fine carriera, il ruolo di Çalhanoğlu, sembrava a un certo punto che senza Brozovic non si potesse giocare a pallone, bravissimo. È chiaro che il finale di questa stagione sarà un bel... Cioè, li cambia molto, è la parisiana dirlo, però.
Beh, io vorrei che provassimo ad andare oltre, Pier. Dopo mi dici cosa ne pensi, voglio sentire Sandro. C'è questa lucida follia di questo percorso in cui si gioca sempre per vincere. Secondo me deve anche liberarci dal fare l'elogio della stagione degli zero titoli, se dovesse accadere, anche se so che resteremo in pochi eventualmente.
Sì. No, certo, tutto dipende da come poi sviluppi, giochi, ti manifesti e fai, arrivi al 90esimo delle partite che inevitabilmente saranno decisive, però la stagione è comunque una stagione che promette di essere molto positiva per l'Inter, molto positiva indipendentemente dalle vittorie. Sì, è una contraddizione per come siamo abituati a ragionare nello sport in maniera un po' suprematista, diciamo così, negli ultimi tempi, però comunque la stagione è positiva. È ovvio che sostenere poi questa tesi avremo il nostro bel da fare e probabilmente non la sosterremo fino all'ultimo se dovesse invece verificarsi una serie di delusioni per l'Inter, non soltanto nel risultato, nell'esito, nel verdetto, ma anche nell'approccio, nella prestazione, nel modo, esatto.
Sì, però io credo che arrivati qui fondamentalmente l'Inter non sia favorita per lo scudetto, per le circostanze, non sia favorita, anche se è un pronostico stretto, poi mi dite il vostro, con il Bayern di Monaco nei quarti di finale, semifinale di Coppa Italia è un altro discorso, e però alle volte il percorso vale più del risultato finale, Pier.
No, io sono d'accordissimo, questa tua svolta mocciana la condivido al 100%, perché ci sentiamo tutti i giorni, sai quanto io sia da questo punto di vista romano, naif, cioè per me è una stagione meravigliosa e bisogna riconoscere e bisogna battere le mani all'Inter che sta, si sta impegnando in tutte le competizioni, che non sta cercando scorciatoie, che non sta sottovalutando nulla. Per me è tipico il DNA di una grande squadra e di un grande allenatore. Però ha ragione Sandro, che poi bisogna capire alla fine, perché ti faccio l'esempio del campionato, che sono d'accordo con te che ad oggi è un campionato alla pari fra Inter e Napoli.
No, secondo me è favorito il Napoli, non è alla pari. Vado avanti, io tengo il punto sulla cosa.
40-35-25, questa sì, è la mia 5, ci metto tutte le altre.
Vai.
Quindi però insomma siamo lì, e comunque l'Inter era la squadra che partiva fuori il pronostico. Cioè è chiaro che se alla fine, se dopo 4 anni Inzaghi avesse vinto un campionato solo, questo sarebbe poco. Cioè qualcuno direbbe questa roba. Poi ci sono state le coppe che sono state importanti, c'è stata la finale di Champions League che non ti porta una coppa, ma per me vale ben più di una medaglia, perché l'Inter ha giocato veramente bene, è uscita a testa altissima da quella partita. Quindi io sono sul...
E quindi se dovesse accadere bisognerà avere la forza, Pier, per dire che non è vero.
Lo so, ma
deve essere molto bene argomentato.
Niente, cioè, so come dirti, io sono fra quelli che ricorda, per esempio, a proposito di Allegri, che andare in finale di Champions League, anche se poi alla fine ti provoca degli sfottò da parte dei rivali, che ci stanno, perché il calcio vive anche di questo, equivale a una medaglia d'argento alle Olimpiadi. La medaglia d'argento alle Olimpiadi viene giustamente celebrata. Arrivare secondi in una finale di Champions o di un'altra coppa,
prendi le pernacchie.
Prendi le pernacchie, no?
Che anche il Lodo Gagliani, lo sai, no? Che andare alla finale di Champions già di per sé è un meriterebbe il badge.
Ma ragazzi, ci mancherebbe altro, anche perché andare alla finale di Champions significa Gagliani è romantico, lo sappiamo, è anche un uomo che sa far di conto molto bene. Sappiamo che ogni volta che si supera un turno in una competizione sono risorse, sono incassi, sono premi, quindi, ma è assolutamente così. Cioè, ma questa però è la peculiarità del calcio, che delle volte appunto diventa Palio di Siena nella sua accezione più alta e più profonda, per cui stai lì, prendi in giro il rivale, prendi in giro in questo caso non c'è una contrada nemica, ma insomma vive di queste logiche così. Ma arrivare in finale di Champions League, è successo all'Inter, è successo alla Juve negli ultimi anni, è una medaglia, e giocarsela bene, come è successo, non certamente a Cardiff, ma come è successo all'Inter a Istanbul e come era successo alla Juve a Berlino, è un ulteriore elemento.
Merita la famosa etichetta della testa altissima, che poi fa incazzare i tifosi, ma ce ne facciamo una ragione. Sandro,
però è così.
In questo momento l'Inter funziona un po' tutta bene, questa è l'impressione, sì. E gli altri inseguono, infatti al Milan si parla di direttori sportivi, alla Juve di imbarcare Chiellini, si ragiona quasi più fuori del campo rispetto alle scelte di campo.
Sì. Però a me non risulta assolutamente che Chiellini verrà imbarcato, almeno nelle modalità che sono state raccontate, perché a me risulta che ci sia anzi da qualche mese un bel distacco tra Giuntoli e Chiellini, e credo anche che Chiellini, per la sua esperienza non solo di bandiera juventina, non si presterà a una promozione tra virgolette da parafulmine. Che ha tutte le sembianze di essere un tentativo di imbarcare Chiellini come parafulmine, ma non credo proprio che lui lo farà, anche perché mi risulta che, seppur sottovoce, sia abbastanza perplesso Chiellini per tanti particolari della gestione attuale, insomma.
Sì, bisogna capire se sono perplessi anche quelli ai piani più alti. Io condivido le perplessità sulla gestione complessiva.
Ma ecco, sai che qui siamo una radio che ha a che fare con l'economia, e l'economia credo che sia fondamentale, insomma, anche per giudicare poi il risultato della Juventus, e facendo un pochino di attenzione, che non serve una specificità o un master come peraltro Chiellini ha, ma basta ragioneria per capire che forse i conti non sono come li hanno descritti fino ad ora. Ecco.
Sì, no, non stanno tornando del tutto. Mi dite secondo voi come finisce stasera il derby di Madrid, Pier?
Aspetta, mi passi la palla di vetro? Scusa, ho fatto questa battuta un po' stupida, ma io penso che il Real abbia comunque un vantaggio ha un vantaggio in una partita che oltretutto è un derby, si gioca nella stessa città, anche se ovviamente insomma lo stadio stasera spingerà inevitabilmente per l'Atletico. L'Atletico ha una grande storia nelle partite europee, un po' meno quando gioca contro il Real Madrid. L'ultima partita al Calderón fu proprio contro il Real Madrid, e ovviamente le finali. Io sono ancora dell'idea che sia 60 Real, 40% Atletico. Detto questo, nessuna delle due secondo me è perfetta. L'Atletico ha buttato via l'altro giorno un'occasione enorme contro il Getafe. Il Real Madrid, io vedo squadre abbastanza imperfette in giro per l'Europa. Per questo ti dico che occhio, occhio al Paris Saint-Germain, perché sta giocando e l'aveva fatto anche già all'andata a un livello importante. Non so se fra un mese e mezzo starà così, ma grande attenzione. E però
insomma, ma occhio, se devo dire una pezzo, occhio all'Inter, occhio al Bayern, occhio
all'Inter,
ma occhio certo, a tutto quello che, certo, che stiamo vedendo. Sandro, io penso che all'andata l'Atletico settimana scorsa ha fatto una grande partita, ma alla fine ha vinto il Real. Penso che questa sera l'Atletico, sì, farà una grande partita, ma alla fine passa al Real.
Può essere, anche se guarda, se Ancelotti non si offende, tanto è una vita che io faccio il tifo per Ancelotti, stasera ho più in simpatia l'Atletico Madrid, e lo dico chiaramente, anziché fare tutto quel giro di parole che non ho capito di Pierluigi, che è arrivato a parlare di Paris Saint Germain, ha una domanda sul pronostico tra Atletico e Real Madrid.
Ha detto che va avanti, ha detto che va avanti, no, adesso lo difendo, ha detto che va avanti il Real Madrid.
Ho detto che va avanti il Real Madrid, e non mi sembrava difficilissima da capire questa cosa, sinceramente. Insomma, non mi sembrava difficilissimo, cioè un anno da outsider, yeah, mi sembra un anno da outsider questo,
cioè non è scontato che alla fine la rivinca il Real, questo è,
no, non è scontato, non entrare. Pier, non devi più entrare in modalità permaloso, perché tu hai sei stato nobilitato dall'imitazione di Max Giusti, e quindi sei un personaggio che non può permettersi
più. Ma io sono stato nobilitato da un sacco di gioie della mia vita, soprattutto la nascita di Diego. Poi chiaramente Max fa un capolavoro, fra l'altro. Ricordiamo, stasera, fra l'altro, abbiamo ricordato che Simone Inzaghi è il fratello di Pippo, grande Pippo. Venite da me, venite a me, c'ho il sale dell'Himalaya, favoloso, favoloso.
Sì, a casa mia, dove venite a casa mia, la pizzata, no, già spicchiate.
Ma la cosa divertente è che a un certo punto De Grandis, nella prima puntata, scusate, questo momento autoreferenziale, parla come se io, come se Max Giusti fossi veramente io che sta lì, e dice una cosa, Pier se lo ricorderà, cioè proprio come se fosse quello vero, una cosa strepitosa.
Ne era convinto. Va bene,
Gli ho mandato l'altro giorno un video.
A chi? A De Grandis?
No, a Max Giusti, con mio figlio che guarda questa cosa, siamo 2 anni e 9 mesi, che guarda l'imitazione, faccio, chi è questo qui? Papà! Cioè, proprio, non aveva dubbi sul fatto che fosse.
Medaglia.
Quindi l'imitazione è riuscita, non c'è dubbio.
Ciao Sandro, grazie.
Ciao Sandro.
Ciao. Dai, parliamo di Donnarumma.
Gigio Donnarumma, secondo rigore consecutivo preso dal portiere italiano. Parte Désiré Doué, va fuori il Liverpool, il Paris Saint-Germain ai tiri di rigore, passa ad Anfield.
Oltre alla Gioconda, adesso anche le tue mani sono patrimonio culturale a Parigi.
Io sono contento della prestazione della squadra, perché stasera abbiamo saputo soffrire. Venire non è assolutamente facile, giocare in questo stadio con un pubblico eccezionale e ribaltare soprattutto l'1-0 dell'andata.
Tutte quelle critiche dei francesi adesso.
Quello sì, sono un po' accantonato. Quello, perché vedo tante critiche da, se si possono chiamare giornalisti, parlano senza sapere cos'è il mestiere del portiere, no? Visto che all'andata abbiamo subito un tiro in porta, un gol, pensano che fosse colpa mia, ma bene così, io lavoro sempre e cerco sempre di sorridere e di dare il massimo la partita successiva per aiutare la squadra.
Mario Ielpo, ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao. Devo dirti che ho goduto particolarmente ieri sera per la notte che ha vissuto Gigio Donnarumma ad Anfield. Io penso che sia un portiere imperfetto, ma poi esistono le categorie. se ci sono quelle partite lì da giocare, quelle che contano, quelle come con l'Italia Wembley, in altre situazioni, io alla fine alla guerra sportiva ci vado con lui e lascio a casa tutti gli altri, quelli che in Francia, ma anche in Italia, ci sono molti che hanno rosicato di brutto ieri sera.
Ma guarda, io come dire, ti posso dire la mia esperienza rispetto alla partita di ieri sera. Sono partito tifando Liverpool, peraltro che ha giocato veramente con un ritmo all'inizio sconvolgente, e l'ho vista poi insieme a mio figlio che tifava Paris Saint Germain. Poi siamo arrivati a questi rigori e alla fine Gigio mi ha fatto tifare per lui, cioè la verità è questa, nonostante poi insomma è andato via dal Milan come è andato, quindi ogni tanto qui noi abbiamo un po' il dente avvelenato con lui.
Sì, ma c'è però... chi vorrebbe vicario in nazionale, perché Gigio è andato via a zero dal Milan.
Però come ha interpretato la partita, perché anche la partita l'ha giocata molto molto bene, e come cioè, quando sono iniziati i rigori ho detto, cioè, mio figlio diceva ma è il doppio di Alisson, no? Guarda che anche Alisson è alto uguale, sì, forte uguale, e però poi quando sono andati in porta uno era un gigante e uno era Yelpo l'altro, cioè voglio dire, non c'è stata partita, dai, no, veramente no. Complimenti a Gigio che ha fatto innamorare di nuovo di lui
quando si mette in quella modalità lì, no Pier?
No, ma sono d'accordo sulle categorie. Un grandissimo portiere, non è il portiere più costante del mondo, ma è un portiere che nei suoi picchi di rendimento, e molto spesso i picchi di rendimento arrivano nelle grandissime occasioni, quindi questo è un segno inconfutabile della sua qualità, è un portiere che fa la differenza. Sono d'accordo con te, io pure, per me non c'è discussione neanche in nazionale, cioè io vado sempre con lui, non c'è. Guarda, ne parlavo stamattina, ero a un corso qui fatto da Sport e Salute con alcuni ragazzi che studiano marketing e comunicazione dello sport. È chiaro che la sua partenza da Milano, ma ne avevamo parlato mille volte, è stata gestita in una maniera molto, dal punto di vista della comunicazione, un po' così, però probabilmente l'obiettivo in quel momento era essenzialmente massimizzare e velocizzare l'uscita verso, questo va detto, un altro campionato, cioè Donnarumma non ha lasciato il Milan per andare all'Inter o alla Juve, è andato
a Parigi,
certamente a parametro zero. Poi va anche detto che qualche anno fa probabilmente andarsene via a parametro zero era un po' meno usuale per grandi giocatori e quindi veniva visto come uno smacco un pochino più forte. Oggi è successo più spesso, cioè non è
se ci siamo un po' abituati Tottenham.
Ci siamo un po' abituati, non è solo Campbell che lascia il Tottenham per andare all'Arsenal, cioè quindi è uno che andrà a fare una scelta in un altro campionato, però l'ha fatta con delle modalità, ma ne avevamo parlato mille volte anche in quel periodo lì, diciamo lasciando un po' perdere alcuni aspetti di comunicazione.
Sì, ma ogni tanto il ricordo di questa cosa secondo me ci impedisce qui in Italia di comprendere fino in fondo che cosa sia Donnarumma, che ripeto è imperfetto, poi ogni tanto si addormenta, fa le sue cose, ma è un portiere di un altro livello, di un'altra categoria. E io il dibattito che ho letto in Francia, dove per carità ce l'hanno sott'occhio tutti i giorni, e ci può stare, il dibattito riportato in Italia mi sembra veramente qualcosa di sterile.
Sono d'accordo, di qualcosa di lunare, e scusa proprio al volo, mi ricordo i fischi con la nazionale, sì, le banconote, insomma si è trovato di fronte a degli episodi spiacevoli. Detto questo, quel periodo lì pure me lo ricordo, e lui sul piano della comunicazione, ma l'importante è che ci fosse coerenza con quello che voleva, con le scelte, con un procuratore che tra l'altro adesso non c'è più, che dal punto di vista, diciamo, della capacità di giocare a poker e muovere le sue pedine era un fuoriclasse. Quindi se dovevi fare delle cose un po' spregiudicate, assolutamente legali, per carità, ma un po' spregiudicate dal punto di vista, cioè anche fra i procuratori ci sono gli stili, ci sono quelli più offensivi, tra virgolette più aggressive, e quelli invece un pochino più prudenti, e lui era avrà voluto fare quella scelta. Poi ripeto, anche dal punto di vista, diciamo, dei codici fra tifosi, è andato a giocare in un altro campionato, sì, non è che
potremmo chiuderla qui.
Ha fatto con delle modalità che hanno fatto arrabbiare i tifosi.
Quindi adesso vediamo cosa succede, perché la nazionale torna a San Siro contro la Germania e vediamo se il clima è mancato. Mario è però un portiere imperfetto, cosa può migliorare?
Ma insomma lui deve stare attento a non, come dire, rimanere con i piedi piantati per terra, cioè è un colosso, e questa è la sua forza, ma è anche un po' la sua debolezza. Quindi se quando si perde è perché non riesce a stare con i piedi al momento giusto per spingere e partire, e rimane un po' imbambolato. A parte insomma la papera, che è quello che capita a tutti i portieri così grandi capita, per così grossi capita, perché poi alla fine sono un po' più goffi nel relazionarsi con la palla, cioè più sei piccolino e più sei coordinato, più sei un gigante.
Quindi eri meglio tu. Essere,
su alcune cose, cioè io grandi papere non le facevo, ma chi le ha mai fatte? Ho parlato due rigori in vita mia, ce l'ha parlato più lui ieri sera che io della mia carriera, cioè, ragazzi, quindi lui deve essere, ieri l'ho visto anche abbastanza magro, pronto, cioè deve essere sempre pronto, ecco, quello su cui deve lavorare secondo me è quella cosa lì, è farsi trovare sempre pronto, non alla partita dove lui è, insomma, cioè, ma pronto a partire per andare a prendere il pallone. E poi un pochettino bisogna abituarsi, il portiere di oggi è soggetto a fare errori perché gli fanno fare il centrocampista, il libero, come lo vogliamo chiamare, eccetera, e si perde un po' anche il gioco del portiere, perché sì, corri di qua, corri là, fai questo, fai quest'altro, alla fine ti confondi.
Ma poi è l'unico centrocampista in campo che non ha margine d'errore, deve fare 100% di pulizia di passaggio, altrimenti è un disastro.
A parte questo, ma non può passarlo indietro. Una delle cose sconvolgenti, che nessuno ci fa mai caso, sì, è che tutti gli altri giocatori possono avere, quando sono veramente in difficoltà, hanno l'appoggio dietro, il portiere non ha l'appoggio dietro, e quindi è lì che è costretto sempre ad affrontare un pochettino alla fine dei rischi, perché di sempre andare, diciamo, verso l'avversario, giocare la palla.
Hai fatto bene a ritirarti prima, Mario, te la butto lì.
No, io ho già giocato con queste regole, però i miei compagni, ma non i miei nel senso, quelli io e i miei compagni, ma
lasciavano
i compagni
stare,
del
sì,
portiere, sapevano bene che noi non eravamo così bravi come quelli di adesso, e quindi ce la davano solo quando erano disperati. questa è la verità.
Lo so. Ciao Mario.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie anche a te, Piera. Domani
adesso vado a vedermi i rigori parati da Yelpo in carriera.
Due adesso,
da qualche parte.
Vediamo, proviamo questa statistica. Ciao, Piera.
Ciao,
a domani.
Ciao.
Allora, ci fermiamo la borsa, poi dai, Carlo, non farlo con Carletto Pelegatti.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Sempre questo ritornello.
Carlo, non farlo, Carlo, non farlo.
Sempre parole che mi ronzan nel cervello.
Carlo, non farlo, non farlo, no, sì, no.
Allora mandatemi l'Iban, pago, perché Pelegatti è spettacolo puro.
Cosa pensi, criticheranno ancora Donnarumma a Parigi?
Sì, a Parigi
lo faranno sempre.
Perché? Perché?
No? Perché sono francesi, sono mai contenti di qualcosa, però io da parecchi anni che sto litigando con loro per fargli capire che per me è uno dei tre migliori portieri al mondo, senza dubbio.
Allora, rullo di tamburi, siamo arrivati all'appuntamento con Dai Carlo Non Farlo. Carletto Pelegatti, ciao.
Sì, buon pomeriggio a tutti.
Anche tu sei contento della notte di Donnarumma? Sì.
Sono contento, ho visto la partita, sono contento del passaggio del Paris Saint-Germain per due motivi. Primo, perché lo meritava. Secondo, sarà un pensiero piccolo, però essere la seconda squadra sempre a livello di numero di coppe mi fa piacere.
Sì, ma per Donnarumma?
Per Donnarumma,
no, perché abbiamo sviluppato anche prima il tema, per carità i francesi ce l'hanno su con Donnarumma, in Italia anche non gode di ottima
molto
stampa.
Io ho visto il debrief dopo la partita dell'andata e avevano stigmatizzato e avevano fatto la differenza tra le parate di Alisson, sì, e la parata, la toccata, sì,
è l'unico tiro in porta fatto dal Liverpool,
ecco, e però dicono non li poteva toccarle, eccetera. Ieri invece le due parate, è stata una partita dove lui si è sempre ben disimpegnato, poi ha fatto il capolavoro, si vede che, sai, il cielo d'Inghilterra lo ispira.
Sì, o anche il livello delle partite, perché poi no, ci sono i puledri di razza.
No, non
ci
è vero,
sono...
scusa se ti contesto, perché negli ultimi 3 anni ha fatto uscire 3 volte il Paris Saint-Germain con degli errori proprio nelle finali, nelle partite che contavano. No, devi essere convinto.
Sì,
cioè,
non lo sono. Io a Madrid penso ad esempio che avesse subito fallo, se ti riferisci anche a quel Real PSG famoso.
Sì, però poi ne aveva commesso un altro sempre lì. Cioè, quindi quella linea, Donnarumma è stato bravo ed è bravo proprio perché tiene sempre una costanza di rendimento. Non è che contro il Brest fa la parata o contro il Angers fa una parata brutta e poi invece, anche perché... non sarebbe un grande portiere se gioca bene le grandi partite. I grandi giocatori, i grandi portieri giocano bene
io
sempre.
Io continuo a pensare che in guerra sportiva andrei con lui.
Non lo so, io non ti so dire. So che rimanendo alla partita di ieri è stata una partita dove è uscito da trionfatore. Dovrei leggere i giornali francesi di questa mattina perché devono ricredersi.
Oggi l'equipe gli dedica 3 pagine,
ecco,
compresa allora... la prima. Ha preso 9 su 10 nelle note.
Benissimo.
Nelle pagelle. Marco Bellinazzo, ciao.
Eccomi, ieri sera mio figlio che ha 6 anni, guardando la partita, mi ha chiesto quali erano secondo me i 3 portieri più forti in questo momento.
Dopo Meret.
No, lui ha citato Donnarumma e Courtois perché... evidentemente capisce. Ha più capacità del padre di interpretare certe cose.
Il terzo
siamo rimasti un po' in sospeso. Gli piaceva molto Alisson, però per lui i primi 2 erano Courtois e Donnarumma, che a me personalmente ha sempre lasciato qualcosa in sospeso, nel senso che ha sempre quella distrazione, però ovviamente è il numero 1 al mondo. Ormai è chiaro quando si tratta di parare i rigori, in particolare in quella fase finale.
Sì, quando contano.
E sul terzo vediamo.
Beh, direi che Alisson non è messo male.
Sì, insomma, a me piace Mardashvili, che so è un po' di nicchia, sì, però io lo inserisco nei primi.
Sì, ma deve giocare là. Cioè, Mardashvili, che io non conosco molto, deve giocare quelle partite e allora dopo ti avvallo, perché poi c'è il portiere che magari è bravo tecnicamente, una bella prospetto, però sono quelle partite lì che allora avvalla la tua
Correre l'Arc de Triomphe, no?
Bisogna vincere il corso di gruppo, perché i cavalli che non vincono le corse di gruppo non meritano di andare all'Arc de Triomphe, e quindi Mardashvili deve andare a seguire la pressione di una partita,
non c'è dubbio,
che conta.
Io ma
non lo conosco, tu dico in generale.
Ho una piccola passione in questo periodo per carne secca, insomma.
Ho fatto quella parata con la Juventus. Pensavo
da un po', diciamo, mi piace molto.
Sì. A me piace, per esempio, parlando di portieri che devono, prospetto Caprile mi piace.
Anche
Caprile mi piace.
Io pensavo diventasse nel corso dell'anno il titolare del Napoli.
Anch'io.
Si apre una bella questione, perché a Napoli c'è stata qualche critica sul fatto che ci fosse stato quello scambio, no? Malauguratamente si fosse fatto male Meret. Caprile dava quelle sicurezze che magari Scuffè non ti dà, però oggettivamente vederlo poi giocare adesso e riconfermare quello che aveva fatto l'anno scorso ti dà forse il senso che quell'operazione sarà fatta in maniera oculata.
Carletto, qual è la temperatura del tifoso milanista medio?
La temperatura del tifoso milanista medio è...
io lo vedo un po' perplesso, tra casting,
36,
candidature...
36 che non ha la febbre, è convalescente, sta così, vede un po', ma certo...
Gira un po' la testa, gli gira anche qualcos'altro secondo me, però
c'è da dire. Allora, dobbiamo dividere un po' le cose, il campo, e adesso vediamo, ci sono... 14 potenziali, 10 più 3, cosa sono? Quanti ne mancano? 10?
10 più 2 più eventuale 1.
Ecco, da 12 a 13 partite da giocare. Con Seisao adesso deve dimostrare che, potendo allenare tutta la settimana, può far vedere dei progressi, che è la cosa fondamentale. Quindi siamo in attesa di vedere questi progressi, per poi che devono sfociare nelle 2 partite di Coppa Italia. Mentre per quello che riguarda la scrivania, campo scrivania, direi con molta calma che la scelta di Giorgio Furlani, oggi uomo al comando, la sua scelta del direttore sportivo e dell'allenatore, o da solo lui o col direttore sportivo, ci farà capire quali saranno gli anni futuri del Milan. Perché, lo dico prima, se prende un direttore sportivo di grande livello, di grande capacità, faccio un nome che così è fuori dal giro, il Berta della situazione, che sappiamo,
all'Arsenal,
che quindi hai capito la tipologia, bene, se prende un direttore sportivo non di quel livello, ci fa capire che allora, allora diciamo così, onesti, rimangono delle incognite.
Rimane così. Senti, tutto questo, il Milan sta a meno 6 dal quarto posto, e domenica ci sono Fiorentina, Juventus e Bologna, Lazio, Milan gioca con il Como. La sensazione da fuori è che non gliene freghi nessuno.
Che cosa?
Che comunque c'è 10 partite, 6 punti, magari possono essere qualcosa meno, qualcosa meno alla fine di questa giornata, ma sono tutti concentrati a parlare del futuro, a posizionarsi, a ragionare.
Questo perché tu,
il campionato per preparare le semifinali di Coppa Italia.
Allora, il discorso è questo: si leggono i giornali. Oggi c'è anche Marco, che parleremo ovviamente, andiamo in anticipo anche dello stadio, no? Ovviamente. Però parliamoci chiaro, anch'io nel mio canale YouTube, oggi che il Loftus-Cheek sia rientrato o meno, è chiaro che interessa meno. I giornali parlano già del futuro, e dell'Inter parlano di non parlano adesso chi sarà l'acquisto dell'Inter, sta giocando delle partite importanti, quindi è chiaro che si va a vedere le prospettive, eccetera. Però non è che non gli interessi, io vado a Como, poi sarò a Udine, poi sarò di qua, e i tifosi anche, se no ero a Lecce. Quindi speriamo di portare a casa punti. Ecco, una cosa che non faccio e che i tifosi del Milan non faranno sono le tabelle, cioè vinci col Como, vediamo cosa fanno gli altri, vai a Napoli, vediamo cosa fanno gli altri. Io spero che riescano a prendere il quarto posto, non l'avrebbero meritato, devono fermarsi tutti e il Milan volare. Ci sono 30 punti però, non è che ce ne siano uno.
Ci sono 8, quelli, non 6 dal quarto posto della Juve, però poi vediamo. Dobbiamo fermarci perché poi parliamo della questione di San Siro e dei nostri amici inglesi che in 5 anni hanno detto che fanno il nuovo stadio del Manchester United. Secondo me finiscono prima di Inter e Milan.
Guarda,
adesso facciamo il traffico e poi torniamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Andiamo parlando di stadio, perché credo che il passo fatto ieri da Milan e Inter, che hanno depositato la proposta d'acquisto del vecchio San Siro, delle aree circostanti e il piano che comprende un po' tutto quello che vogliono fare, possa essere finalmente considerato un passo irreversibile.
Assolutamente, è stato concordato in questi mesi, prima per fortuna è cambiato, ora si pone un orizzonte in cui bisogna assolutamente accelerare, con il vincolo delle Olimpiadi, vincolo tra virgolette, nel senso che comunque lì bisogna fare la cerimonia inaugurale, non puoi avere un cantiere in quell'area. Però c'è un tempo che è quello dell'iter amministrativo, perché c'è un'analisi che farà il comune del piano presentato in questo momento, e come ha detto Sala ci sarà poi un bando pubblico a cui chiaramente risponderanno i due club, quindi sarà tutto accelerato. C'è anche la possibilità di fare una trattativa privata, ma alla quale si vuole dare massima evidenza pubblica proprio per la rilevanza del progetto, con quindi uno spazio che deve essere quello di arrivare alle Olimpiadi del 2026 con iter amministrativo più o meno definito. Entro luglio si vuole effettuare la cessione, si vuole evitare la storia del vincolo.
70 anni.
Però appunto l'idea a quel punto sarà di realizzare poi un impianto che, finite le Olimpiadi, si comincia a costruire la nuova realtà, costruita quella e trasferite le squadre, si abbatte per tre quarti l'attuale San Siro, si rifunzionalizza, questo è il termine mai tecnico che i tifosi conoscono,
e si costruisce
la curva sud e si costruisce il resto, dentro un progetto che dovrebbe portare poi a realizzare questa nuova area dello sport dedicata a Milan e Inter con traguardo 2030.
Sì, ma io però mi faccio 37.000 domande. Che differenza c'è tra questa cosa che è partita, diciamo, ieri e quella, quella di ieri, quando c'erano, io sto facendo cronaca, i Monguzzi Verdi, gli ambientalisti, quelli che abitano lì e che si trovano non lo stadio a 200 metri, ma quelli che...
A 30 metri, 40 metri.
Cioè praticamente io, le case che sono in via... lì dietro verso Viale Retusa, quella zona lì, già sentono i boati del pubblico. Lì c'è, sei praticamente, c'è la, sarà lo spazio che c'era prima tra, in via Piccolomini, tra l'ippodromo, tra i cavalli prima, e questo cioè, allora Monguzzi non, non dirà nulla, i Verdi non diranno niente, non ci saranno referendum, gli abitanti lì non protestano. Questa è la mia domanda.
Io
che differenza
una
c'è?
Risposta. Io, la mia risposta è che nel frattempo alcune di queste cose sono state fatte, è stato chiesto il referendum, è stato bocciato, sono state fatte le consultazioni eccetera. E la seconda risposta è che o entro luglio vendi, oppure poi il San Siro, che resterà lì senza le squadre di calcio, diventa anche un problema per tutti quelli che oggi sono
che
abbastanza
contrari.
Però
per contrari. Loro è un problema minore.
Guarda, sono passati 6 anni e siamo tornati di fatto al punto di partenza. E questa è la verità, che abbiamo perso 6 anni.
E quindi?
Le problematiche che si suppongono esserci in parte saranno attenuate da quello che il tipo di costruzione che ci sarà, che avrà anche, diciamo, delle limitazioni acustiche, sicuramente non risolverà tutti i fastidi che ci sono. Quello che è cambiato fondamentalmente è il clima politico. Cioè ma non parlo solo del clima politico cittadino.
Cioè Monguzzi adesso gli va bene? Monguzzi
non so
mi rappresenta
Monguzzi
quello che
bene o meno, però c'è ora un indirizzo chiaro del governo centrale, in cui gli stadi diventano strategici, finalmente lo si è capito, e si andrà avanti a realizzare questo progetto, e Milano non ha altra alternativa, perché altrimenti perderebbe le due squadre e avrebbe un impianto che costa 7-8 milioni all'anno e che i cittadini dovrebbero...
E che nel frattempo, se si è capito, non può essere proprio usato per altro, perché tutti i mitologici promoter che erano pronti ad offrire, in 6 anni si è capito. Sostanzialmente
quindi
non ci sono, quindi deve
essere ottimista rispetto a 6 mesi fa, 6 anni fa.
Assolutamente sì. E io in parte lo ero anche 6 anni fa, ma lo erano anche Scaroni e chi per l'Inter curava il progetto. Questo è il progetto migliore date le circostanze. Inter e Milan, io ricordo sempre che perdono tra i 50 e i 60 milioni all'anno ciascuna da non avere uno stadio di qualità, e faccio semplicemente riferimento a un dato. Mediamente i settori, le aree hospitality, che sono quelle più ricche in Europa, occupano tra il 10 e il 15% dell'intera capienza. San Siro arriviamo al 3% attualmente, ma solo perché il Milan, per esempio, si è inventato il doppio turno, e magari in alcune partite anche il Milan e l'Inter sarà costretto a farlo. Solo così abbiamo quel livello di... Nel momento in cui Milano è ricchissima da questo punto di vista, è una piccola Londra, a tantissime richieste.
Sì, nel prossimo progetto sono 13.000 su 71.000.
Si arriverà a 13.000, elevando tra l'altro anche il livello di hospitality degli altri settori. Questo è un dato oggettivo, dentro poi un progetto che a mio avviso va a riqualificare un intero territorio, è un investimento.
Ecco, anche qui io ho provato a chiudere gli occhi.
Abbiamo un minuto,
Ah, allora no, rapidamente, è bello 55.000 metri quadrati per gli alberi, eccetera. Non riesco a figurarlo in quello spazio che mi sembra piccolo, i due alberghi, i due club, ecco, questo non riesco io
Piccolo non è però,
Beh no, abbastanza grande, e vedremo quale sarà poi effettivamente, perché stiamo cercando anche di capire dentro questi documenti cosa c'è scritto e quando verrà presentato il rendering. E credo che sia comunque un passo in avanti fondamentale per le squadre, si è perso troppo tempo. Gli stadi devono diventare interventi strategici, e a Milano, come in altre città, io credo che sia un momento fondamentale. O li facciamo da qui a 5 anni, oppure sarà
abbiamo
difficile.
Perso il treno definitivamente. No, credo di sì. Poi gli inglesi dicono: Old Trafford, bellissimo, 115 anni di storia, ha detto uno dei proprietari del Manchester United, lo ringrazieremo, si tira giù e si fa lo stadio nuovo, e là credono... Magari 100, ci sarà anche lì il Monguzzi di Manchester che non,
ci sarà,
non d'accordo,
ma lì si va avanti, 2 miliardi avanti e mezzo di investimento, 100.000 posti nello stesso posto, più o meno con la finalità.
Sì, ma è la fotocopia
che in mezzo alle case, perché l'Allianz Arena.
Assolutamente no, l'altra parte viene riabbattuta, riqualificata, rivenduta e va a finanziare.
Come anche Tottenham era in mezzo alle case.
Esattamente, e io credo che, insomma,
che finiranno prima di noi.
tu hai questa idea.
Io ho questa sensazione.
Purtroppo anch'io questa sensazione.
Tanto siamo qui a raccontarla. Allora ci dobbiamo fermare. Ciao Carlo, grazie.
Un saluto, il prossimo collegamento ci sarà un bel ospite qua e io lo farò da Avignone, Palazzo dei Papi.
Ciao Marco.
A presto.
Allora io ringrazio anche Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 14.